Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, partendo dalla pagina del Santo Vangelo di oggi, ci avviciniamo alla meravigliosa e affascinante figura di Antonio di Padova, questo personaggio così interessante. Antonio di Padova, come lo chiamiamo noi, dicevo all'inizio della messa. Perché Ferdinando di Martino dei Buglioni, questo era il nome da secolare che aveva Sant'Antonio, era in realtà nato a Lisbona e quindi era portoghese. Visse alla fine del secolo XI e all'inizio del secolo XII. Una quarantina d'anni, 41 per l'esattezza, nei quali in Portogallo si viveva, come nel resto del mondo allora conosciuto, un momento di profondo cambiamento sociale, culturale e anche religioso. Nella Chiesa in modo particolare era il periodo nel quale incominciavano a nascere quei movimenti di purificazione che chiedevano un ritorno radicale al Vangelo, che però purtroppo si svilupparono diventando movimenti eretici contro i quali lavorerà e soffrirà il nostro Antonio. È anche il momento nel quale intorno alle cattedrali bellissime che ancora si conservano in gran parte dell'Europa si svolgevano una molteplicità impressionante di attività culturali, caritative e sociali, momento nel quale i cristiani decisero anche di indire le crociate per riconquistare i luoghi sacri, il momento nel quale con grandi papi la Chiesa sentì il bisogno di una riforma sostanziale. Ferdinando era nato il 15 agosto del 1195. Alcuni studiosi parlano del 90, ma dobbiamo far coincidere questa data con l'età della sua ordinazione sacerdotale, la data della quale è certa. E allora sistemiamo, diciamo così, non avendo una sorgente certa per queste notizie, la sua data circa il 1195. Il nome Fernando era un nome tipico nella nobiltà di quel momento, era un nome di origine germanica che significa audace e coraggioso nel tempo di pace. È evidente che dei primi anni della vita del santo non conosciamo molto, se non che dalla sua casa, che ancora si conserva vicinissima alla cattedrale di Lisbona e che tante volte noi abbiamo visitato recandoci in pellegrinaggio a Fatima, che da quella casa facilmente si potesse recare nella cattedrale allo studio dei canonici che offrivano in quel periodo gratuitamente quella formazione che ancora le scuole non potevano dare se non attraverso dei maestri e a pagamento. Non sappiamo quale sia stata l'episodio, il momento, l'ora della chiamata di Ferdinando. Sappiamo che sicuramente essendo primo figlio della famiglia sarebbe stato destinato facilmente alla vita militare. Ma molte volte nella storia della Chiesa noi abbiamo visto come queste persone destinate alla vita militare hanno poi scelto la vita religiosa. Avvenne per questo che intorno al 1210, cioè quando Ferdinando aveva circa 18 anni, scelse di entrare in un ordine religioso, allora molto diffuso nella Chiesa, che è ancora presente, anche se molto ridotto numericamente, dei canonici regolari di Sant'Agostino. Si tratta non di un ordine agostiniano, ma di un ordine di sacerdoti dedito allo studio della parola di Dio e all'insegnamento della teologia. Visse così i primi 2 anni della sua vita consacrata nel monastero di San Vincenzo di Fuori, sempre a Lisbona, alla periferia della città, incontrando così quell'ambiente di silenzio e di meditazione che nei primi anni della sua gioventù aveva sognato, come lui stesso racconta. Tuttavia, molti degli amici e dei conoscenti lo visitavano frequentemente. Per questo chiese lui stesso di essere trasferito in un altro convento dei canonici agostiniani che si trovava nella città di Coimbra, che allora era capitale del Portogallo. E così fu trasferito a 230 chilometri circa dalla città di Lisbona, dalla sua città natale, nel convento di Santa Cruz in Coimbra. L'ambiente era particolarmente favorevole perché era una comunità di circa 70 religiosi che si davano allo studio e alla meditazione. Qui Fernando si preparò al sacerdozio con 8 anni di studi intensi e molto faticosi. Qui incontrò le scienze umane, incontrò la teologia, incontrò lo studio della Sacra Scrittura. È qui che probabilmente in lunghe giornate di silenzio e di meditazione realizzò quello che tutti gli storici dicono di lui, cioè che sapesse a memoria tutto il Nuovo Testamento. Questi anni lasciarono una impronta molto profonda nella sua personalità, perché in tutta la sua vita, non lunga ma intensa, il santo ricercò sempre il silenzio, la meditazione e la penitenza. Da qui, dal convento della Croce di Coimbra, uscì pronto per il sacerdozio un uomo maturo di circa 30 anni, ormai esperto nel campo dello scibile umano e teologico e molto preparato dal punto di vista della Sacra Scrittura e dello studio dei padri. Quando aveva circa 30 anni, probabilmente nel 1220, secondo le norme ecclesiastiche di quel momento, Ferdinando, sempre nel convento della Croce di Coimbra, ricevette il sacramento del sacerdozio. Ed essendo ben preparato, di carattere introverso, ma molto colto, si apriva sicuramente davanti a lui quella che umanamente potremmo azzardarci a chiamarla una buona carriera ecclesiastica all'interno del suo ordine. Ma Ferdinando, o come possiamo chiamarlo Don Ferdinando, non ricercava questo. Nel 1219, un anno prima del sacerdozio, aveva incontrato una realtà particolarmente influente nel suo cuore e sulla sua vita, che era il francescanesimo. Infatti Francesco d'Assisi aveva mandato in Marocco alcuni frati per la predicazione della dottrina cristiana ai musulmani. E questi frati, raggiungendo la terra d'Africa, avevano deciso, camminando a piedi come si usava in quel momento, di passare proprio per lo stato del Portogallo e per la città di Coimbra. Chiuso nel suo convento, Ferdinando, non siamo certi che abbia più potuto incontrare questi primi martiri francescani, ma siamo certi che udì parlare di questa spedizione, soprattutto quando, avendo incontrato questi frati missionari, il sultano Miramolino, ed essendo stati condannati in un modo molto repentino alla morte, con la decapitazione, lo sfregio dei corpi che poi vennero dati in pasto agli uccelli, la provvidenza volle che i resti di questi martiri fossero riportati proprio in un cofanetto d'argento dall'infante Pedro nella città di Coimbra e nel monastero dove alloggiava Fernando. Tutto questo siamo certi, anche perché ce lo racconta lui nei suoi scritti, contribuì alla sua conversione. Per cui nell'anno stesso del suo sacerdozio, Don Fernando si sentì di lasciare le vesti bianche dei canonici agostiniani per rivestirsi del saio francescano. Fu in quell'occasione che cambiò anche il suo nome, scegliendo quello del grande eremita egiziano Antonio Abate. Sapeva bene Fernando che dal punto di vista etimologico il nome Antonio coincide pienamente per significato